Per voi avevo pensato un tema stasera, ma prima di tutto volevo fare qualche domanda. È una domanda che ci si fa sempre, che devo fare da grande. Voi ci avete pensato cosa volete fare da grande? Ah, ti sto diventando. Allora sei al momento giusto. È sempre una domanda perché qua. Quando noi abbiamo una certa età aspettiamo di diventare grandi, ma quando siamo grandi aspettiamo ancora di diventare grandi. Ma la mia domanda è: ci siamo fatti un'idea, cosa vorremmo fare da grandi? A un certo momento si è conosciuto il Signore, si è conosciuta la verità del Vangelo, si è cominciati ad avere un cammino di risposta ai nostri bisogni spirituali come persona. Ma ci siamo ancora chiesti che vogliamo fare da grandi. E io vi volevo portare l'esempio di uno di noi, uno che si fa questa domanda. Una persona che a un certo punto chiede e chiede una verifica e la chiede al Signore. E vi volevo proporre il testo di quello che è conosciuto come il giovane ricco. Ora io ce l'ho, siccome il racconto è in tutti e tre i Vangeli, quindi in Matteo, in Marco e in Luca, come vedete, questo è un sistema di studio della Bibbia, mettete i brani e poi mettete ciò che c'è in comune e vedete cosa un Vangelo dice in più dell'altro, perché questa è la bellezza della Bibbia, è che non ci abbiamo un discorso che ci facilita le cose, non abbiamo un Vangelo tutto uguale, così, tutto è così, quindi siamo a posto. No, abbiamo tre persone diverse, anzi quattro, con Giovanni, che hanno scritto di Gesù, hanno scritto nell'ispirazione dello Spirito Santo, ma hanno scritto secondo la loro sensibilità e i momenti e il contesto in cui si trovavano. E ognuno di loro ci dà dei particolari che un altro non ce li dà. Quindi è solo Matteo che parla di giovane, per noi è rimasto giovane. Giovane ricco, e invece gli altri parlano di un uomo. Quindi, se li mettiamo insieme, è un giovane uomo, un giovane adulto che quindi non è pronto per i funerali, non è nemmeno giovanissimo, è una persona, come si dice in Italia, capace di intendere e di volere e che sa quello che vuole, sa quello che chiede, o perlomeno si pone delle domande. E noi troviamo questa persona. Questo giovane, se volete essere giovani con lui, questa persona adulta, se vogliamo essere adulti con lui, questa persona che si pone delle domande. E al Signore non danno fastidio le domande, perché il Signore ci vuole dare delle risposte. Anzi, lui, poi vedremo più tardi, che lui è colui che ha suscitato delle domande nella nostra vita perché noi possiamo crescere. I nostri figli crescono a furia di domande. Un giorno ero in metropolitana a Milano, stavo andando da Stazione Centrale a Stadera, quindi 20 minuti di metropolitana, e c'era un bambino, penso che aveva più o meno 2 anni, e la mamma, e quindi erano così che viaggiavano. E la mamma lo proteggeva perché c'era un sacco di gente, sul bambino sulla sedia, e io ero seduto vicino e penso che gli avrà fatto in questi 20 minuti un 200 domande. Cioè io mi sono messo a contare perché dopo era una macchinetta di domande e la cosa speciale, medaglia d'oro a questa mamma, è che gli rispondeva con serenità, con serietà a tutte le domande. E questo era molto bello perché questo bambino stava crescendo. Non c'è un altro modo per crescere. Noi cresciamo a furia di domande. Noi ci facciamo le domande ed è pericoloso quando non ci facciamo più le domande. Perché le domande ci stimolano e sono stimolate da dubbi o da cose che non conosciamo e che noi abbiamo il sospetto che c'è qualcosa di oltre. E in questo qualcosa di oltre c'è la domanda che nasce e il Signore, tutte le volte che gli hanno fatto delle domande, ha sempre risposto. Lui è un galantuomo, è un grande, non ci possiamo lamentare di lui. Prima di andare oltre. Volevo appunto leggere dal testo di Marco, perché come vedete è il più ricco di tutti, Marco è qui, è il più ricco di dettagli, quindi leggiamo questo, io a fianco c'ho pure gli altri, e all'occorrenza. Quindi qui sta scritto Marco capitolo 10 versetto 17, sì, scusate, non l'ho detto. Sì, sì, certo. Sono contento che usate la Bibbia. Cioè. Non voleva essere una battuta, ma ci sono posti dove non la usano più, quindi non parlo del cellulare, parlo proprio uso della Bibbia in quanto tale. Quindi. Allora, mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e inginocchiatosi davanti a lui domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli rispose: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispose: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù, guardatolo, lo amò e gli disse: una cosa ti manca. Vai, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Gesù, guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. I discepoli si stupirono di queste sue parole e Gesù replicò loro: figlioli, quanto è difficile per quelli che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Ed essi, sempre più stupiti, dicevano tra di loro: chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: agli uomini è impossibile, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. Partiamo da questa ultima domanda che si fanno i discepoli, che ci fa capire che avevano una certa idea di come salvare le persone e che si trovano davanti all'impossibile, perché la domanda è: chi può essere salvato? Se le cose stanno come dici tu, Gesù, chi può essere salvato? E Gesù chiarisce che quello che non può fare l'uomo lo può fare Dio, e meno male, perché io certe persone non le salverei, io certe persone in paradiso non ce le manderei. E meno male che la salvezza non dipende da me, dipende da Dio. Un esempio lampante: i fratelli e le sorelle non li scegliete voi. Ogni tanto mi chiedo: Signore, ma questo, cioè, tu l'hai salvato, ma perché l'hai salvato? Cioè, Signore, ne potevamo fare pure a meno di lui. Per par condicio dico questa, ok? Ne potevamo pure fare a meno, forse eravamo più tranquilli. Il Signore l'ha salvato, ci ha spiazzati. Se l'ha salvato, almeno lui ci ha visto qualcosa di buono. Lui è andato oltre, lui vede quello che noi non vediamo. I discepoli sono davanti a una realtà di questo genere. Se le cose stanno così, ma c'è qualcuno che si può salvare? E il Signore ha detto: tranquilli. Tranquilli, non dipende da voi, tranquilli, e meno male che dipende da Dio. Qualcuno una volta mi mise in dubbio se ero salvato o meno, e tu salvato sei, detto, sono contento che non dipende da te la mia salvezza, sono contento che mi ha salvato Gesù e non tu che mi stai dicendo se sono salvato o meno. Quindi va in tutte le direzioni. Ci sono quelli che, a cui sei forse antipatico, che fanno la stessa domanda: Signore, ma questo perché l'hai salvato? La cosa interessante che c'è in questa domanda è che, la voglio liquidare subito così la mettiamo da parte, è che c'era nella mentalità dei discepoli che tu più ricco sei, più ti puoi salvare. Perché come vedete, Gesù dice quanto è difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli. E se voi andate in certi ambienti in Italia dove c'è una certa religiosità ma arcaica, pesante, ovviamente sono i più ricchi che possono offrire tale dono, tale fioretto o fiorone a questo monumento o a quell'altro monumento. E anche all'epoca il Dio nell'Antico Testamento aveva fatto un livello di parità, ognuno dà a Dio, offre a Dio un sacrificio proporzionale alle proprie risorse. Ma ovviamente se c'era uno che andava a offrire sull'altare un montone o un bue, e c'era un altro che invece offriva due tortorelle, che erano offerte dei poveri, ovviamente quello era ormai stigmatizzato, cioè era identificato. Lei ha portato due tortorelle perché è una poveranza, invece lei ha portato una pecora, un montone, una persona che... Perché noi siamo abituati così, non è come è abituato Dio. Perché Dio lì annuncia già nell'Antico Testamento la grazia che dipende da Lui e che ognuno esprime la propria offerta con quello che ha come può. Anche lì, meno male che dipendeva da Dio. Ma le persone guardavano, vabbè, due colombi, insomma, si può capire. Immaginatevi anche l'offerta dei genitori di Gesù. Non hanno portato una vacca, no, una vacca, un toro, sembra un giovenco, cioè, hanno portato quello che potevano, anche loro, poveri. Poveri. Noi umani guardiamo alle risorse, perché le risorse per noi diventano mezzo di autosalvezza. Ora, non è che non servono i soldi, servono, però... Dal punto di vista spirituale, dal punto di vista di Dio, e meno male che siamo nella grazia di Dio, le cose vanno in un'altra misura. E il Signore ci accoglie tutti allo stesso modo, nell'essenziale. Per questo porta un'immagine che questa cosiddetta tuna di Nago, io quando ero bambino come questi che erano qua, che già andavo in chiesa, mi immaginavo che una persona doveva entrare dentro l'ago. E facevo, ma come ci entra? Questi sono gli interrogativi dei nostri bambini che come me eravamo seduti sempre, mia madre mi portava in chiesa, quindi senti queste cose e mi chiedevo, ma come c'entra un cammello dentro la cruna del lago? Ora penso che ve l'hanno già spiegato, lo dico così insomma. La cruna del lago era una porticina piccola, stretta, proprio fatto come il buco del lago, che era davanti alle grandi porte delle mura, e quando le mura della città erano chiuse, per chi arrivava, mercante o viandante, dal di fuori, per non passare la nottata fuori, soprattutto perché c'erano le carovane di cammelli pieni di mercanzia e di altri beni, cosa facevano? Il cammello, che è facile a inginocchiarsi, passava dentro questa porticina e ovviamente poi portavano tutte le altre cose, cioè... il cammello entrava da essenziale, entrava lui da solo, non poteva entrare con tutto quello. E Gesù qui ci dà una doppia immagine, che noi in cielo ci andiamo con l'essenziale e il ricco ci va con la stessa essenzialità con cui ci va il povero, e non si può portare niente. Buongiorno. C'è qualcuno? Non si può portare niente. Come entrava un cammello, rientrava un altro. Non era importante se portava vasellami d'oro o portava cipolle. Tutti e due i cammelli entravano allo stesso modo. E così l'immagine di Gesù è eloquente. Davanti a Dio e in cielo ci si arriva tutti allo stesso modo. Ci si arriva tutti nella stessa essenzialità. E per questo Gesù gli dice, non è il vostro affare salvare la gente. E la gente non è salvata secondo il vostro discernimento. Più ha, più si salva. Nelle feste religiose di quartiere probabilmente c'è questa immagine. Quando ti passa una statua davanti, c'è chi mette una collanino d'oro, chi mette non si sa che cosa, 5 euro. Io le ho viste passare sotto casa nostra, questo mucchio di ricchezza, di oro, su una statua di legno, di stucco, ti veniva da perdere il fiato. È ovvio che chi aveva messo di più era più riverito. Se qualcuno aveva soltanto forse fatto il bacio alla statua, vabbè. E meno male che il Signore non è condizionato da questo. Ma torniamo al nostro giovane adulto, adulto giovane, uno di noi, un tale. Che idea vi siete fatti di questo qua? Se vi è capitato di leggerlo o da quello che abbiamo letto, che idea vi siete fatti? Potete rispondere. Noi siamo interattivi, mi diceva David che voi fate i culti. Allora, che idea vi siete fatti di questo giovane ricco, di questo adulto ricco?
Una persona che, come noi tutti, guarda le cose del mondo, le ricchezze, ciò che ci propone quello che abbiamo intorno a noi, la macchina, il telefono, lì c'era ricco.
Allora, così, vabbè. Teniamo la tua opinione. Qualche altro...
Diciamo che lui ci provava in tutti i suoi mezzi e le possibilità di arrivarci a credere, no? Alla salvezza. Lui ci provava.
Ci provava,
poteva.
E c'aveva qualche problema?
Sì, non si voleva staccare dai suoi beni.
Poi? Cioè, qualche altra idea?
Pensava che dovesse fare qualche cosa di particolare, visto che aveva tutti i comandamenti. Dice, io qualcos'altro potrei fare. Finora probabilmente pensava di non averle meritato.
Diciamo che aveva fatto un percorso, ma non sapeva se le cose andavano bene, cioè più o meno era là, perché se gli può dire ho fatto tutto questo, ma sì, qualche altro suggerimento? Scusa.
No, scusa, no, però mi fa venire un po' la domanda di questo ragazzo che dice ho fatto tutto, perché si è posto il problema?
Perché? Io sono posto.
No, dico perché si è posto il problema?
E vuol dire che nel suo far tutto, cioè Gesù gli esprime un pacchetto e lui dice vabbè, ma io questo qua che tu mi stai proponendo l'ho già fatto. Quindi giusta la tua domanda, allora come mai si fa la domanda se lui ha fatto tutto?
Lo pizzica, nel senso che c'è la cultura dell'epoca, come noi usciamo dalla cultura, io personalmente sono dalla cultura cattolica, di questo sono battezzata, sono comunicata,
sono chiamata. Sono sistemata, però non era sistemata, perché ci è andato da Gesù.
Che rodeva c'era.
Diciamo che c'è stato un momento in cui si è sentito un po' scomodo, cioè non, anche se può dire davanti a Gesù ho fatto tutto e l'ho fatto da un pezzo, però ancora c'è qualcosa che non ingrippa. Qualche altra osservazione? Oh, mi piace, bravo, bello. Se c'è qualche altra... Sì.
Ad esempio che da solo è impossibile, solo con la grazia di Dio che è possibile entrare nella vita eterna.
Sì, abbiamo finito la predicazione. Sì, è giusto. Cioè, quello che lui poi deve arrivare a questo fatto che appunto c'è la grazia, senza la grazia. Però lui, che idea vi siete fatti? Lui è uno dei capi. Luca dice, ve lo leggo, il racconto di Luca nel capitolo 16 dice: uno dei capi lo interrogò dicendo, maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? E la domanda è uguale in tutte e tre, ma qua ci specifica che uno non è uno dei tali così, è uno dei tanti, ma è un capo. È qualcuno che ha responsabilità e che conta nella società. Per questo c'era quell'idea, ma come, se non si salva lui, cioè qua non ci salviamo nessuno. Vabbè, andiamo. Vediamo questo uomo, questo ragazzo adulto, che tipo è. Perché probabilmente ci rassomiglia molto di più di quello che noi stessi immaginiamo. Questa è una persona di grande qualità, è una persona di ottima qualità, perché Gesù lo amò, cioè Gesù ci esprime con il verbo che è messo lì, Gesù lo amò, ci esprime quanto prezioso per lui è questa persona. Poi lo lascia andare. Perché c'è, se vuoi essere, c'è una scelta, poi lo lascia andare. Ma è una persona di qualità. Ed è interessante questo atteggiamento di Gesù, di poter vedere la qualità delle persone. Poi ognuno sceglie quello che vuole, ognuno fa come vuole, ma il Signore ci ama e ci apprezza. Attraverso Gesù possiamo capire ancora meglio il Dio ha tanto amato il mondo. Ci sono dei cristiani che si autodisprezzano talmente tanto che Gesù è venuto a salvare dello schifo. Cioè, non so, immondizia. No, Gesù è venuto a salvare dei peccatori, ma che per Lui siamo preziosi. Lui ci ha amati, siamo preziosi. C'è qualcosa di grande, perché Lui ci ha creati così. Siamo separati da Dio a causa del peccato, ma Lui ci vede preziosi. Ed è quest'amore nella preziosità che vede che deve parlarci. Per Lui siamo preziosi. Davide ha detto, ci ha descritto il sacrificio di Gesù. Ma non si fa questo per due polli, quattro cani, anche se sono da rispettare, e quattro bazzecole. Si fa questo per qualcosa che veramente merita la pena di dare la vita. E Gesù l'ha fatto. Per questo qua Gesù mostra, ancora sulla stessa traiettoria, mostra quanto questa persona è preziosa. Adesso lo vediamo da soli. Prima di tutto, cosa fa questo qui? Quindi usciva per la via, questo qui, e inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò. All'epoca in cui viene fatto questo gesto, inginocchiarsi davanti a una persona, se volete ve lo faccio, non era che gli stava chiedendo il matrimonio, ma di chiedere una domanda in ginocchio significa riconoscerlo Dio. Questo è un uomo che ha un problema e vuole trovare la risposta, ma la prima cosa che fa, si gioca la testa. Difatti Gesù, proprio per mettere le cose in chiaro, guarda che tu mi stai trattando da Dio, glielo dice. Perché mi chiami buono? Uno solo è buono. E Gesù non ha detto io non sono buono. Lui è in ginocchio là, maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Lui è in ginocchio là e Gesù gli dice guarda che mi stai trattando da Dio. Perché dico queste cose? Che noi tante volte ci facciamo un'immagine degli altri, anche un'immagine dei racconti biblici, ma siamo veramente su un altro pianeta. Qua c'è uno che si sta giocando la testa, perché non l'ha fatto di notte come Nicodemo, lo ha fatto in pieno giorno insieme agli altri, è uno dei capi e si sta giocando la testa. E Gesù glielo specifica, stai attento a quello che stai facendo, e lui è lì, lui ha un problema. Lui sente il bisogno di essere rassicurato se è sulla buona strada per andare alla vita eterna. E questo qua viene da Dio. Se noi leggiamo in Ecclesiaste capitolo 3, versetto 11, ci viene detto che il pensiero dell'eternità dentro la persona, questo imprinting, l'ha messo lui stesso, Dio. Non capiamo, là dice nel testo, se volete lo leggiamo così almeno non... Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, quindi Ecclesiaste 3,11. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, non il sentimento, non l'idea, il pensiero, la realtà cognitiva dell'esistenza dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatto. Noi non possiamo capire tutto. Sarebbe comprendere, non possiamo comprendere Dio e metterlo dentro di noi, meno male, perché non siamo tali, ma Dio, che è meraviglioso, ha messo dentro l'uomo, quando si parla del cuore, si parla la mente nell'Antico Testamento, ha messo dentro di noi il pensiero. Cioè, il cervello si mette in moto e spinge in questa direzione perché vuole una risposta. Abbiamo i quattro famosi interrogativi fondamentali della vita. Da dove vengo? Chi sono? Perché faccio quello che faccio? Ma ce n'è uno che ci fa tremare, soprattutto quando siamo a metà della vita, come questo giovane adulto. Perché si cerca la risposta. Dove vado? E quest'uomo è piantato, se possiamo dire così, bloccato, fermo, dopo aver fatto un percorso di vita davanti a questa domanda. E lui riconosce che Gesù gli può dare la risposta. Lui riconosce che Gesù è colui che ha già parlato di vita eterna e gli può dare, come ho detto, la risposta. E per questo va da Gesù. È l'unico che gli può dare la risposta. E glielo chiede. Allora Gesù gli dice queste cose. Tu sai i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno. Ora, questo non frodare nessuno non è scritto in Esodo 20 o Deuteronomio 5, cioè, mi spiego, nell'Antico Testamento ci sono due posti in cui sono scritti i 10 comandamenti, o le 10 parole, come vengono dette. Ma non sono scritti là, sono scritti nel libro del Levitico. Quindi significa che questo qui era uno che la Bibbia la leggeva e la studiava, perché non conosceva soltanto i comandamenti, ma conosceva anche le estensioni. Cioè, quello che nel tempo è stato aggiunto per spiegare i comandamenti. E in Matteo c'è messo, e ama il tuo prossimo come te stesso, questo è scritto in Levitico 19. Non è scritto né in Esodo 20 e nemmeno in Deuteronomio 5. Significa che questo non è uno che ha letto la Bibbia, come diremmo noi, di passaggio. È uno che la conosce, che l'ha studiata. Ma uno che ha ancora un dubbio truce dentro di sé, a cui vuole dare una risposta. E questo dubbio è proprio questo pensiero che Dio ha messo dentro di noi. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che lui riconosce la deità di Cristo, rischia la pelle perché riconosce Gesù come Dio, l'abbiamo spiegato perché, cita i comandamenti, e dalla risposta dell'uomo si evince che non conosce soltanto le 10 parole, ma conosce anche le scritture. Facciamo il profilo Facebook, va bene? O un altro, quale volete voi? È di buona famiglia perché i genitori l'hanno instradato. I bambini sono andati alla scuola là, non posso dire domenica, sabbatale, ok? Sono andati là. Ecco, l'hanno fatto i genitori, è di buona famiglia, ha avuto buoni genitori, ha avuto un buon papà che si è occupato di insegnare la vita spirituale e le cose di Dio a suo figlio. Nell'Antico Testamento è responsabilità dei padri di insegnare le cose spirituali ai figli, ricordiamocelo. Ogni riferimento non vi conosco, quindi non posso fare riferimenti. Quindi lui è cresciuto bene. È cresciuto in una casa dove le cose erano conosciute, vissute e praticate, lo dice, le ho praticate, quindi è stato cresciuto bene, è anche riverente, è anche rispettoso, è istruito bene, e come ho detto, bravi genitori, e poi ha praticato ciò che gli è stato insegnato. Non è un farfallone. Perciò Gesù lo guarda e lo ama. Quanto sei prezioso, sei una persona veramente speciale. Ma quando incontriamo Gesù, Gesù ci mette in moto. Noi andiamo da Gesù, forse rimaniamo un po' così, ma lui ci incontra e ci mette in moto. E ci porta da lì a muoverci. Lui va verso Gesù, chiede una domanda, e il Signore lo mette in moto. La scelta sarà la sua. Quello che farà lo saprà lui. Ma lui non può rimanere più quello che era prima. Una direzione la deve prendere. Difatti, perché parlo di scelta? Perché come ho detto poco fa, in Matteo viene detto se vuoi essere perfetto, se vuoi essere una persona completa, se vuoi completare quello, il cammino che stai facendo, allora il Signore gli propone qualche cosa. E qua vogliamo fare i santoni del sabato, ma anche a noi ci vengono i brividi sulla schiena. Ci vengono i brividi sulla schiena, perché quello che leggiamo, a volte lo leggiamo male. Vai, vendi tutto quello che hai e poi seguimi. Immaginatevi 30 secondi, che significa per noi vendere tutto quello che abbiamo e poi siamo nudi, senza macchina, freddo perché è inverno, non ci possiamo fare la doccia perché abbiamo venduto pure il sapone, non possiamo andare in gabinetto, in bagno perché manca la carta igienica, l'abbiamo venduta, oppure quando si finisce non possiamo più usarla, poi non abbiamo più le scarpe perché le abbiamo vendute, o quando si consumano non c'è più niente. Ma è proprio quello che sta dicendo Gesù. Perché nella nostra mente, noi da qui andiamo all'altro estremo. Vendi tutto quello che hai, poi vieni e seguimi. I racconti della Bibbia ci raccontano che c'è mai stato qualcuno che da indigente abbia mai seguito Gesù. C'è mai stato qualcuno che era un barbone, che è rimasto barbone a seguire Gesù? Il racconto degli Atti ci dice esattamente il contrario, che tutti quelli che avevano bisogno erano stati aiutati, erano stati sostenuti e non c'era nessuno indigente, cioè nessuno povero. Quindi Gesù non vuole buttare nella povertà questo ragazzo, non vuole buttare in mezzo alla strada questo uomo, non si vuole prendere i soldi di questo uomo, no? Non gli vuole prendere tutto e andarsene a spendere, no, Gesù non è interessato ai suoi soldi. Quindi ci tocca capire cosa vuole dire il Signore quando gli dice questo. Qual era la domanda che gli ha fatto all'inizio? Non era la questione della vita eterna, o no? Raga, ci siamo? E cosa gli sta dicendo il Signore? Vai, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Lui non vuole andare in cielo. E il tesoro là, glielo sta spostando il Signore, lì. Lui dice, vuoi andare in cielo? Almeno trova qualcosa. Che se vuoi, vai in cielo e non trovi niente, avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. E il Signore non gli ha detto, vieni da straccione, da poveraccio, uno nudo e mi segui. Non è mai stata l'etica di Gesù. Questo ci fa pensare a uno come Matteo, a uno come Zaccheo, che hanno dato, venduto per i poveri, ma poi hanno seguito il Signore. Ora, nella tradizione qualcuno ha detto che qualche racconto che questo qui poi ci abbia riflettuto, non mi meraviglia. Intanto Gesù l'ha messo davanti a una scelta, gli ha detto vuoi fare di più? Ecco la strada. Tu puoi fare di più? Ecco la strada. Perché se quello che ha detto l'essenziale Gesù lui l'ha fatto fin da quando era bambino, va bene, adesso fai di più, adesso fai un passo avanti. Se vuoi essere perfetto, significa completo, che noi non abbiamo la perfezione di Dio. Questo termine applicato all'umanità è essere maturi, essere completi, essere quindi persone che non devono imparare più niente, ma se vuoi andare fino in fondo, ok, fai questo. Quello che possiamo dire è che il Signore vuole fargli trovare a quest'uomo che vuole andare in cielo il tesoro nel cielo. E Gesù diceva, fatevi un tesoro nel cielo, dove né i ladri rubano, né la tignola fa rugginire, fa rovinare, ma fatevi questo tesoro, perché dove c'è il vostro tesoro, là c'è il vostro cuore. Lui ha il cuore per l'eternità, e il Signore gli dice, bene, adesso sposta tutto verso l'eternità. Quando noi investiamo delle risorse, secondo Gesù ci sono due rendimenti. Uno è nell'immediato ed è per gli altri. Il secondo è per te nell'eternità. Quindi quando noi una piccola risorsa la investiamo nel Signore, c'è un bene che va all'altro immediatamente e poi di questo c'è un premio nel cielo. C'è quel versetto, se vi ricordate, Matteo 10,42, e chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere di acqua, e noi siamo tutti in grado di dare un bicchiere di acqua, a uno di questi piccoli o minimi, perché è mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. Questo è il Signore che abbiamo, che il bene che tu fai per il prossimo, per coloro che ti stanno vicino, è un premio, è un bene che ti rende un premio nell'eternità. È straordinario questo Signore, questione di fede, ma è straordinario. O ci credi o non ci credi. Lui se ne va triste, dolorante, afflitto, e a volte se si guarda la Chiesa di oggi è un po' afflitta, dolorante e triste. Ma guardiamo invece Zaccheo, Levi, dove viene detto anche la grazia è arrivata a questi qua. Ladroni, truffaldini, furboni, diversi da quelli che sono in giro con noi, raccoglitore di tasse, se facciamo l'equivalente. No, eppure il Signore raggiunge pure loro. Sta scritto nella Bibbia che è più facile cosa dare che ricevere. Date e vi sarà dato, e Dio ama un donatore allegro. C'è un momento in cui Gesù, Giovanni capitolo 12, ha affidato la saccoccia dei soldi a qualcuno. E questo si lamenta quando una donna, ai piedi di Gesù, spezza quel vaso di profumo, perché dice si poteva vendere e dare ai poveri per 200 denari, cioè 200 giornate di lavoro. Quindi valeva tanto. Fatevi il conto da soli. Però là c'è scritto, commentario di Giovanni, che lui non è che se ne è preso pena perché amava i poveri, ma perché era ladro. E perché allungava la mano e si rubava i soldi che erano di tutti gli altri, di Gesù. E poi Gesù dice a me, non mi avrete sempre con voi, ma i poveri li avrete sempre con voi. Ognuna delle nostre generazioni ha i suoi poveri. Ed è importante poter vedere intorno a noi quelli che stanno peggio di noi. Non gli puoi dare un'auto, non gli puoi dare, ma gli puoi dare qualcosa. Adesso poi vediamo cosa si può dare. Ma poter dare, perché di questo il Signore ci approva e ci fa un premio nel cielo. In sintesi, Gesù non vuole portare il giovane alla miseria. Gesù vuole dare un tesoro eterno. Il giovane gli ha chiesto vita eterna e quindi c'è bisogno di un tesoro eterno. Quel versetto che ho citato è in Matteo 6,19. Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove il tesoro sarà il vostro cuore. Terzo, possiamo dire che Gesù vuole cambiare il corruttibile in incorruttibile. Quando si passa dalla cruna del lago, non ci puoi passare con tutto quello che sei. Quando sei dentro la cassa, che stai passando da un'altra, come si dice, ad altra vita, ci sei solo tu, il tuo cadavere, non c'è anche il mio, non c'è nient'altro. E quello che ci mettono anche i vestiti, gli occhiali, i baffi, rimangono tutti là. Non si porta niente in cielo. Le scarpe che ci mettono, difatti da qualche parte risparmiano e non gli mettono manco le scarpe. Gesù quindi vuole, gli dice seguimi con dignità, decenza, ricordando che la missione è a carico della Chiesa. L'evangelizzazione di questo paese è a carico vostro. La missione di questa Chiesa, della Chiesa di questo paese, è a carico dei credenti di questo paese. Il Signore ci propone che cosa? Un piano di riprogrammazione, di investimento e di reinvestimento della nostra vita e delle nostre risorse. Si può cominciare già da un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua, tranquilli. Paolo conclude nell'Epistola ai Corinzi dicendo di rimanere saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Prima Corinzi 15, 58. Noi a volte ci sentiamo poveri, però possiamo citare insieme a Lamentazioni, capitolo 3, 22, è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. A volte nella nostra vita ci sono delle distruzioni, ci sono delle cose difficili, ma là dice che noi non siamo stati interamente distrutti. È rimasto una gran parte di noi, qualcosa di noi c'è, ed è questo che può aiutarci a portare frutto. Le compassioni del Signore non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Cosa sono le nostre risorse? La vita, i soldi, il tempo, le forze, le parole, i pensieri, la cultura, i beni, i talenti, i doni, i ministeri, i servizi, le scelte, le competenze, la tua presenza come persona, le tue preghiere, la tua spiritualità. Va bene? Che noi quando parliamo di ricchezza pensiamo solo ai soldi, siamo proprio telecomandati. Non è solo quello. Tutte queste cose sono risorse. Spendere una parola di conforto, un pensiero gentile, un sorriso, spendere un po' di tempo, organizzarsi durante la settimana, posso spendere un po' di tempo con un fratello, con un amico, con un vicino, con una vicina, posso spendere un po' di tempo, fare una visita in ospedale, queste sono le nostre risorse. Se poi c'è qualche euro in più, puoi anche darlo, tanto non morirai di fame. Noi se parliamo di soldi ci vengono i brividi. Qua ho nominato almeno una ventina di cose, sono tutte nostre risorse. Una carezza al momento giusto, uno sguardo al momento giusto, essere vicino a una persona al momento giusto, anche senza parlare, è molto importante. Accompagnare una persona che ha un po' di ansia, un po' di paura, specialmente se deve andare in ospedale a fare una visita importante, lì ci sei, non hai speso quasi niente, ma hai dato qualcosa di inestimabile valore. Girarsi intorno, una cosa è trovare solo aria, una cosa è trovare una persona. È diverso, fa la differenza. Quindi noi siamo ricchi in tutti i modi, sia perché siamo in Occidente e ognuno di noi, accidenti, consuma 5 volte di quello che consumano nei paesi poveri, 5 volte solo noi, ognuno di noi per gli altri, ma perché siamo ricchi, che Dio ci ha fatto ricchi, abbiamo risorse. A forse devi portare un po' di cultura, forse devi aiutare a fare i compiti a qualcuno, forse, non so, devi pregare per qualcuno. Anche quello. È importante che noi possiamo vedere nel cammino che noi abbiamo questa riprogrammazione di noi stessi. E non fatelo una sola volta nella vita, quando avete incontrato Gesù. Fatelo, non so, ogni 2 mesi, ogni 6 mesi, ogni anno. Perché noi andiamo cambiando. La nostra vita cambia. I nostri figli crescono e se ne vanno. Il nostro tempo cambia da momento a momento. Ci sono momenti in cui con i bambini piccoli non c'è altro tempo, non basta mai, ma ci sono momenti in cui la nostra vita cambia. Se ne hai uno, se ne hai due, se ne hai tre, se non c'è più nessuno a casa, La vita non è squalificata, la vita è qualificata perché possiamo dare tanto e perché lo andiamo a ritrovare. Allora a me piace questa proposta del Signore. Se vuoi essere perfetto, se vuoi fare un passo avanti, dipende solo da noi.